Non abbiamo più moltissimo da dire. Ho modificato in parte quest'ultima parte domenica perché non mi piaceva più tanto, ma in realtà c'era da finire un solo concetto fondamentale, cioè da riportare tutto quello che abbiamo detto alle pratiche di riabilitazione essenzialmente e alla risposta alla malattia. Dopodiché vorrei utilizzare il campo di tempo, cioè, vorrei utilizzarmi in parte per farmi alcune domande sul corso. E, da domani ci sarà Benedetto Sacchetti, come sapete, che farà la sua parte, essenzialmente sui sistemi di prevenzione diffusa e l'apprendimento alla memoria, alle emozioni e alla paura. E poi credo che faccia anche la schizofrenia e impressione. Sì, non mi ricordo più cosa ha scritto nel programma. È una buona integrazione, credo. No, non è vero, c'è una magnifica integrazione. Allora, vediamo noi. Dunque, l'ultimo concetto che abbiamo definito sulla traduzione è questo, cioè che per avere nell'adulto una plasticità durevole, vera, abbiamo bisogno di mettere insieme due cose fondamentalmente, cioè una modificazione dell'ambiente interno, vale a dire una modificazione molecolare che modifichi il livello di capacità plastica del sistema, e una modificazione dell'ambiente esterno, cioè una modificazione dell'esperienza che sia in grado di guidare la relativa modificazione sinaptica. Se non ci sono le due cose assieme, una da sola, l'una o l'altra, non sono di solito efficaci. Abbiamo detto anche un'altra cosa importante l'altro giorno, e cioè che comunque questa modificazione dell'esperienza non può essere una semplice esposizione dell'esperienza, stiamo parlando di tutti gli adulti, ma deve coinvolgere in qualche modo una partecipazione attiva dell'individuo con cui deve avvenire la modificazione plastica. Mentre durante lo sviluppo, durante il periodo critico, la modificazione avviene per la semplice esposizione all'esperienza. Quindi, stamattina cercheremo di sviluppare questi concetti prima sul versante biologico, sperimentale, e poi sul versante più clinico, applicativo. Vedremo che cosa significa questo interno. Allora, comincio con questo esempio. L'altra settimana l'ultimo esperimento che ho fatto vedere, quello sulle colonne di membrana tubulare, era un esperimento in cui i miei colleghi pisani trasformavano un ratto che vedeva bene, adulto, in un ratto il cui occhio non vedeva più perché gli avevano fatto la deviazione monoculare. Il che sembra una pratica che ha in effetti dei risvolti biologici, sperimentali, conoscitivi importanti, ma che in realtà sembra essere, come dire, controllato. Questo è semplicemente per mostrare che invece questo tipo di pratica ha un suo valore terapeutico. Cioè, questo è un modello sperimentale in cui con la deprivazione monoculare, durante il periodo critico, si induce uno squilibrio nelle connessioni e quindi si determina una differenza funzionale in cui c'è un occhio che vede e un occhio invece, che un occhio sano che ha visto, e l'occhio deprivato che invece ha un difetto funzionale. Ebbene, in questo esperimento che cosa si fa? Semplicemente si inietta prima che digerisce la matrice, non l'ho detto, credo che non importa, si chiama condroitinasi, l'enzima che digerisce la matrice in un animale adulto, e si fa quella che si chiama una reverse suture, cioè una sutura, una chiusura della palpebra invertita. Stavolta viene chiuso l'occhio che era stato stimolato durante il periodo critico e si lascia aperto l'occhio che era stato deprivato. E a questo punto ottenete di nuovo lo spostamento della dominanza oculare e ritornate ad avere il pattern di dominanza oculare che avete normalmente. Questo è il normale, questo è quello con la sutura invertita e la condritinanza. Notate una cosa, che tutte le altre condizioni, e in particolare di nuovo la semplice iniezione di condritinasi senza invertire la sutura, cioè senza modificare di nuovo, non è efficace. Perché non è efficace? Perché non basta a questo punto iniettare la condritinasi e stare a vedere che cosa succede? Perché in realtà c'è bisogno di forzare il vostro individuo a utilizzare l'occhio che non era stato stimolato. Se voi semplicemente, un animale che è stato deprivato da piccolo, digerite la matrice quando era adulto e non lo costringete a utilizzare l'occhio malato, tra virgolette, non ottenete niente. Perché? Perché lui semplicemente continuerà ad usare l'occhio sano. È abituato ad usare l'occhio sano, non è abituato ad usare l'occhio malato, e quindi non farà nessuno sforzo per utilizzare l'occhio sano, anche se la capacità plastica, l'occhio malato, scusate, anche se la capacità plastica del circuito è molto elevata e quindi potrebbe in realtà riparare. Chiaro? Ora, siccome non potete dire ad un ratto da laboratorio, di usare un certo occhio per l'altro, perché fa quello che vuole, mi fa sentire di solito, ecco che l'unico modo per dimostrare questa cosa è quello di forzarlo. Beh, vedremo un po' più avanti che la stessa cosa la dovete fare con i pazienti. Con i pazienti che hanno qualsiasi lesione del sistema nervoso per i quali volete ottenere una riabilitazione. Con la differenza che dai pazienti potete ottenere la collaborazione, ma vedremo che non è sempre così, potete ottenere la collaborazione semplicemente spiegandogli la finalità di quello che sta succedendo. Ok, quindi questo era quello che ho detto. Allora, il punto è che se una modificazione molecolare accoppiata con una modificazione delle esperienze mi permette la plasticità, allora è possibile che in realtà la stessa attività, cioè gli stessi cambiamenti nell'ambiente esterno, gli stessi stimoli esterni, siano in grado di agire sui meccanismi regolatori, modificando l'ambiente interno. Noi abbiamo visto che otteniamo plasticità se modifichiamo noi stessi, se manipoliamo sperimentalmente, artificialmente l'ambiente interno e se contemporaneamente modifichiamo l'ambiente esterno. Però è possibile che lo stesso ambiente esterno, attraverso l'attività dei circuiti, sia in grado di cambiare le capacità plastiche dei neuroni stessi. Allora, vedete che questo è un punto importante, ma per arrivarci dobbiamo fare una piccola digressione, nella quale andiamo a cercare di capire come in realtà l'ambiente interno prima e l'ambiente esterno poi agiscono sulle caratteristiche intrinseche dei neuroni. Allora, vediamo questa cosa dal punto di vista della risposta a una lesione, semplicemente perché questa cosa è più accentuata quando noi consideriamo la risposta a una lesione, ma in realtà è la pura e semplice risposta nel circuito a una serie di stimoli che possono anche essere fisiologici. Allora, quello che non vedete in questa figura, cioè vedete solo parzialmente, perché ahimè, mancano 10 centimetri da questo lato, è che Questo è un esempio, il cervelletto non potrebbe essere qualsiasi altro, la retina, il midollo spinale, tutto quello che vi pare. Allora, se voi fate una lesione, una sottomia, se voi tagliate gli assoni, dei neuroni, a età diverse, e dico che questa è una lesione fatta, sono ratti, questa è una lesione fatta a 3 giorni di vita postnatale, questa è fatta a 9, questa è fatta a 12. E queste sono le cellule purchine del cervelletto. Se voi tagliate, per esempio, gli assoni delle cellule purchine del cervelletto e confrontate quello che succede in questi neuroni a questa età, non c'è più e confrontate quello che succede, beh, vedete una cosa, ed è che se fate una lesione molto presto, vedete che tutti i neuroni qui sono colorati di marrone. Questa è una colorazione che permette di visualizzare l'espressione di un certo gene, si chiama Sijun in questo caso, ma non ha importanza, è un fattore di trascrizione che è quello che dà il via della risposta, il via alla risposta del neurone alla lesione, alla sua risposta rigenerativa. Ora vedete che se fate la lesione sempre più tardi nello sviluppo, il numero di neuroni che rispondono, che si attivano, diminuisce e più o meno 2 settimane dopo la nascita il neuroditore la risposta è abolita completamente. Che cosa significa questo? Che cosa cambia? Questo cambia perché, come vedete, c'è una correlazione molto buona fra le cellule che rispondono e la loro capacità di rigenerare. Questa gialla è la curva della risposta del corpo cellulare, cosiddetta, cioè l'attivazione del programma di crescita, e questa invece è una stima della capacità di rigenerare alle diverse età. E vedete che c'è un andamento parallelo. Quindi, quando voi fate la lesione, il neurone, per rispondere alla lesione, il sistema nervoso per riparare, deve riattivare tutta una serie di meccanismi di crescita. Questa capacità si perde durante lo sviluppo postnatale. Si perde e vedete che la capacità di rigenerare del sistema declina insieme, in parallelo alla capacità di rispondere alla lesione. Allora, questa cosa dipende da che cosa? Dipende da tanti fattori, ma sicuramente è legata alla maturazione dell'ambiente esterno, cioè è parallela alla mielinizzazione. Questa è una figura che mostra lo sviluppo della mielina nelle prime 2 settimane di vita postnatale sugli assoni delle cellule purchine del cervelletto. E vedete che la capacità di rigenerare, che abbiamo visto, va a zero durante le prime 2 settimane di vita postnatale, corrisponde al progressivo aumento di questa cosa rossa qua, che è appunto la mielina sugli assoni, quelli verdi sono gli assoni di cervelletto. Allora, questo ci suggerisce che le proteine della mielina, che abbiamo visto che bloccano la plasticità, in realtà siano responsabili non solo di agire localmente sull'assone, ma siano responsabili di inibire la capacità del neurone di rispondere alla lesione. Quindi, il meccanismo di controllo della crescita non è soltanto un meccanismo che agisce localmente sulla capacità dell'assone di muoversi, cioè di crescere, di alzarsi, ma è proprio una regolazione più globale sullo stato, sulla proprietà intrinseca del neurone a crescere, a far crescere il suo assone, sulla sua capacità di rispondere a uno stimolo che richiederebbe la crescita, mettendo in atto i meccanismi di crescita. Chiaro? Allora, la dimostrazione di questo fatto è che in effetti, se voi semplicemente prendete dei neuroni sani, non lesi, e neutralizzate l'azione di alcune proteine della mielina, come Novo, ricordate, Novo è il capostipite delle proteine inibitrici, ebbene vedete che iniettando gli anticorpi anti-Novo voi inducete nei neuroni sani, non lesi, la stessa risposta che si induce, questi sono neuroni adulti, la stessa risposta che si induce nei neuroni. In via di sviluppo quando fate la lesione del nessuno. Chiaro? Quindi esiste un controllo dell'ambiente esterno, dell'ambiente interno del sistema nervoso centrale, sulle proprietà neuronali intrinseche che è sia un controllo sulla crescita che un'inibizione della rigenerazione. Le due cose sono lo stesso fenomeno, sono le stesse le due facce di una stessa medaglia, e si esercita sia come effetto locale sul cono di crescita o sulla zona stessa, oppure come un effetto a distanza sul fenotipo del neurone, cioè sulla sua capacità di esprimere determinati programmi genetici legati alla crescita. Ok? Allora, questo è il substrato biologico duro, e quindi qui abbiamo una serie di meccanismi che essenzialmente controllano la crescita inibendo. Tutto questo però sta immerso nell'ambiente esterno, quindi nell'esperienza. Allora, la domanda è: c'è un qualche effetto dell'esperienza su questo meccanismo o su questo direttamente? Cioè, può l'esperienza modificare la biologia del sistema e come la modifica? Due esempi di nuovo. Questo è un esempio che si dà un nucleo dell'ipotalamo, questo è il nucleo sopraottico, è il nucleo che se c'è è vasopressina. Vasopressina come neuroormone, cioè come ADH, ormone antidiuretico. Questo è un esempio, questa figura si vede male perché è una brutta figura a bassa risoluzione. Comunque, è uno dei più antichi esempi di plasticità sinaptica noti. È stato descritto, credo, alla fine degli anni 70, una volta, ed è che se voi aumentate la quantità di sale nella dieta, avete una modificazione delle sinapsi all'interno di questo nucleo. Quantità di sale nella dieta presuppone una maggiore secrezione di vasopressina, quindi una maggiore attività di questi neuroni, e questo porta a una modificazione del circuito corrispondente. Ebbene, circa 25 anni dopo, quando è stata descritta, si è visto che questi neuroni, che sono dotati di reti perineuronali, ripeto, qua si vede male, ma queste figure mostrano la membrana di questi neuroni, queste cose nere sono la matrice che sta attaccata alla membrana, sono le reti per i neuronali, queste sono immagini al microscopio elettronico, quindi sono diverse. Comunque, il succo della faccenda che sta qui, qua, è che la quantità di matrice che circonda questi neuroni si riduce dopo esposizione a una dieta ipersonica, cioè con un carico di sale. E vedete che quando la dieta viene dismessa e poi torna alla situazione normale, abbiamo un recupero, un ritorno alle condizioni di partenza. Quindi, questo cosa dimostra? Dimostra che lo stimolo esterno, in questo caso il cambiamento della dieta, uno stimolo che noi consideriamo normalmente esperienza, ma chiaramente uno stimolo esterno, una modificazione di questo genere, su un circuito di questo genere, che cosa fa? Modifica il meccanismo di regolazione, cioè dovendo facilitare la plasticità sinaptica, la produzione dei componenti inibitori si riduce. Quindi lo stesso stimolo esterno ha un effetto sulla produzione dei componenti inibitori. Per venire a qualche cosa di più vicino a quello che noi definiamo esperienza, andiamo a vedere un paio di esempi di ambiente arricchito. Ho già detto che l'ambiente arricchito, non l'ho già detto, non mi ricordo più, un fluorifico. L'ambiente arricchito è una condizione sperimentale introdotta da un tale Rosenzweig negli anni 70, che sta avendo negli ultimi 10 anni un enorme successo. Ed è un'intuizione molto banale, del signor Rosenzweig. Normalmente gli animali di laboratorio sono cresciuti, sono tenuti in sacchi di questo genere, sono delle vasche di plastica con la grata sopra, che hanno una certa dimensione all'interno della quale ci stanno di solito 1, 2, massimo 3 animali a seconda delle dimensioni. Ebbene, Rosenzweig invece pensò di arricchire l'ambiente, vale a dire di crescere gli animali, di tenere gli animali in una gabbia molto più grande in cui tanti animali potessero interagire, e nella gabbia c'erano tutta una serie di nascondigli, cunicoli, giochi in generale, per cui questi animali vivono in un ambiente che è particolarmente che è normalmente stimolante. In realtà non è che questo è un ambiente arricchito, è che questo è un ambiente impoverito. Chiaro? Ebbene, già negli anni 70, per quello che si poteva vedere allora, Rosenzweig dimostrò tutta una serie di modificazioni indotte dall'ambiente arricchito, o meglio, riscontrate negli animali dell'ambiente arricchito rispetto a quelli tenuti fuori, e cioè più spine dendritiche, più sinapsi, eccetera, eccetera, maggiore volume del cervello, tutta una serie di esperimenti classici, per chi fosse interessante a questa cosa c'è una letteratura di 30 anni. Ebbene, una cosa che è interessante è che in realtà l'ambiente arricchito agisce sui sistemi di regolazione della crescita e agisce sulle capacità intrinseche di crescita dei neuroni. Cioè, questi effetti visti da Rosenzweig dell'esperienza sono in realtà mediati da una serie di meccanismi cellulari. Questo, per fare pubblicità, è la tesi del dottor Ponchione, che naturalmente è assente perché la sveglia è una questione partita, la sveglia non ha suonato. E questi sono neuroni del cervelletto, di nuovo, ma non ha importanza. Che cosa succede? Di nuovo, che questa è la quantità di matrice presente intorno a questi neuroni, e vedete che gli animali cresciuti in condizioni standard hanno una maggiore quantità di matrice, hanno delle reti perineuronali più dense rispetto agli animali cresciuti in ambiente arricchito. Quindi il fatto di stare in un ambiente stimolante riduce la quantità di molecole inibitrici. Qui invece è riportata che cosa? La dimensione delle sinapsi, e vedete che nell'ambiente arricchito abbiamo per esempio dei portoni terminali più grossi che non in condizioni standard. Quindi questa riduzione dell'inibizione è accompagnata da un aumento della crescita neuronale. Cioè, questi terminali verdi che stanno immersi nella matrice rossa, essendoci meno matrice, crescono. Chiaro? Allora, il concetto è che lo stimolo esterno, l'attività esterna, agisce direttamente sul meccanismo di regolazione. Naturalmente non è la stessa cosa che iniettare l'enzima e portare la risulta la matrice. Lì avete un effetto molto maggiore, questo è un effetto più piccolo, però è evidente che c'è un'interazione chiara, attiva, fra che cosa? Fra l'attività del circuito e il meccanismo di regolazione, che facilita la plasticità. Ora, l'attività agisce anche direttamente sulle caratteristiche stesse dei neuroni. Questo è un altro esperimento in cui i topolini sono stati messi a correre su una su una ruota, in questo genere, esattamente la ruota nella gabbietta, per cui i topolini possono fare attività fisica. E questo porta all'aumento di una serie di molecole che appartengono a due categorie. GAP43 l'abbiamo già citato e la settimana scorsa sinapsina sono due molecole legate alla crescita assonale, alla sinapsina di GAP43, vedete, un componente maggiore del cono di crescita. E vedete che all'aumentare dell'attività fisica aumenta anche il contenuto, l'espressione di queste molecole nei neuroni, in questo caso sono neuroni di ganglio delle radici dorsali. L'altra cosa che aumenta, questo è interessante, aumenta il contenuto, la produzione di neurotrofine. Ricordate che neurotrofine, BDNF e MT3 sono fratelli dell'NGF, che è una neurotrofina camposilica scoperta dalla studia di Montalcini, che sono fattori che fanno crescere gli assoni. Allora, il modello in questo caso è che in realtà l'attività fisica aumenta l'espressione di neurotrofine e l'espressione di neurotrofine che cosa fa? Antagonizza l'azione inibitoria dell'ambiente, quindi induce il programma di crescita. Chiaro? Questi neuroni sono neuroni adulti che sono inibiti dalle molecole della mielina e della mielina. Se aumenta la quantità di neurotrofine abbiamo un effetto antagonizzante, quindi questo tende a riportare su la capacità di crescita. Chiaro? Quindi abbiamo un'azione antagonista che è regolata dall'attività, in cui la poca attività, la poca stimolazione tende ad aumentare la componente inibitoria, mentre l'aumento di attività tende a ridurre la componente inibitoria e a facilitare la crescita.
Okay. No, facilitare la crescita e facilitare anche la plasticità.
Adesso ci arrivo. No, qui c'è una cosa importante, perché questo esperimento che è stato fatto da un neurobiologo che sta a Los Angeles, che è un messicano, si chiama Fernando Gomez Quintanilla. In questo esperimento lui ha dimostrato un concetto molto importante, e cioè che l'attività fisica che aveva fatto, sostenuto l'animale d'esperimento prima di una lesione, proprio per questo meccanismo, era importante per favorire la rigenerazione dopo una lesione. Cioè, dato questo concetto che l'attività fisica aumenta la capacità intrinseca di crescita, allora è ipotizzabile, plausibile, che questi neuroni che hanno più proteine di crescita rispondano meglio a una lesione. E infatti quello che lui ha dimostrato, non vado nel dettaglio di nuovo, è che se voi fate una lesione del nervo periferico, che normalmente rigenera, in animali sedentari o in animali che hanno avuto un'attività fisica, la rigenerazione è molto più rapida, quasi il doppio, negli animali che hanno avuto un'attività fisica prima della lesione. Chiaro? Allora, questo è un concetto molto importante, perché dice che la vostra capacità, la nostra capacità di rispondere alla lesione e di riparare è condizionata non solo da quello che facciamo dopo, ma è condizionata anche da quello che abbiamo fatto prima. Chiaro? Questo non vuol dire che l'animale sedentario non può rigenerare e recuperare. Vuol dire semplicemente che quello che era stato attivo recupera più in fretta, risponde più prontamente. Chiaro? E voi capite che anche questo, dal punto di vista della gestione e dell'abilitazione di un paziente, è importante. Allora, il concetto che abbiamo espresso fino a qua è che gli stimoli esterni, attraverso l'attività del circuito, attraverso l'attività del circuito, cosa fanno? Cambiano la regolazione favoriscono la plasticità strutturale e questo porta a una modificazione funzionale. E quello che volevo. Questo concetto introduce un altro aspetto importante, cioè che se questo è il nostro cervello, che fa tante cose diverse, che ha tanti circuiti diversi, quando noi facciamo un intervento farmacologico sul nostro cervello, non, di solito, nella stragrande maggioranza dei casi, non possiamo indirizzarlo, non è specifico. È un trattamento che di solito interessa in maniera più o meno uguale a tutti i circuiti. Prozac agisce dovunque c'è serotonina, gli anticorpi antinovo agiscono dovunque c'è mielina, ma di solito noi abbiamo a che fare con delle lesioni circoscritte che interessano uno o più circuiti e a noi interessa riparare uno o più circuiti. Beh, la buona notizia in questo senso è che siccome questi trattamenti farmacologici da soli non bastano, in realtà noi possiamo, attraverso la manipolazione esterna, indurre la modificazione solo là dove ci interessa indurla. Chiaro? Il nostro trattamento farmacologico, ripeto, la nostra manipolazione dell'ambiente interno interessa di solito in maniera aspecifica tutto il sistema nervoso, gran parte del sistema nervoso. Tuttavia, il fatto che questa vada accoppiata ad una esperienza specifica ci permette in realtà poi di selezionare tra tutti i circuiti interessati quello che ci interessa. Quindi, di nuovo, questa è l'importanza fondamentale dell'avere un paradigma di esperienza di riabilitazione che sia mirato, appropriato, specifico per la funzione che vogliamo riparare. Allora veniamo adesso alle questioni più strettamente legate alla riabilitazione. Questo è di nuovo il concetto di prima, nel senso che è l'ambiente arricchito rispetto a questa volta a una serie di modelli di malattie neurodegenerative di lesioni, ed è semplicemente una generalizzazione di quello che vi ho mostrato prima, mostrando gli esperimenti di come si finisce, cioè che ci sono malattie, modelli di malattie come Huntington, Parkinson, la sclerosi multipla, qualunque cosa, tutto questo è rallentato, se non addirittura abolito, da una stimolazione ambientale maggiore. Le animali che vivono in ambiente arricchito hanno malattie, anche malattie, disturbi neurologici di tipo genetico con un'alta penetranza che arrivano, insorgono più tardi, ai quali resistono più facilmente. Quindi è chiaro e sicuro che questo tipo di condizione favorisce la capacità dell'organismo a resistere alle malattie, ad un agente patogeno, ad una nostra, ad un'alterazione funzionale e strutturale che porterebbe ad un disturbo. Ora però, e questa è quasi una curiosità, però è importante essere conoscenza, questa capacità dell'esperienza di modificare la struttura e la funzione dei circuiti nervosi non è sempre benefica, cioè esiste anche una patologia della plasticità. La patologia della plasticità non è una patologia grave, ma è descritta ampiamente in letteratura e si chiama distonia. La distonia, ci sono diversi tipi di distonia, ma quello che abbiamo detto, quella che è stata più studiata e descritta, è una distonia sensorimotoria, è una malattia professionale che colpisce individui che si devono allenare molto, molto intensamente a compiere un movimento ripetitivo. Sono di solito musicisti, oppure una volta persone che scrivevano molto. Che cos'ha? Questa ripetizione dei movimenti, questa iperstimolazione, porta ad una modificazione strutturale e funzionale della mappa di rappresentazione, che non è una modificazione adattativa. Cioè la mappa iperstimolata è una, come dire, va in tilt, si disorganizza, si disgrega. E quindi questi soggetti hanno una serie di disturbi, sono che non controllano perfettamente il movimento perché l'integrazione sensorimotoria è alterata e hanno dei dolori. Allora, in realtà la distonia si tratta da alcuni anni, si tratta abbastanza bene, sono state sviluppate una serie di tecniche di riabilitazione, si chiamano sensorimotori tuning, cioè, come dire, riaccordamento sensorimotori, che servono a che cosa? Servono a riportare la mappa nelle condizioni normali. Sono tutta una serie di paradigmi di stimolazione, di riabilitazione, in cui si rieduca il paziente a fare certi movimenti che portano a ricostruire la mappa, a riportarla normalmente e alla scomparsa del disturbo. Questa riabilitazione è seguita, è accompagnata, e questo si può vedere molto bene con la risonanza magnetica, a una riorganizzazione della mappa che qui verrà disorganizzata. In questo senso, perché la risonanza magnetica funzionale è stata molto importante per dimostrare la correlazione fra questi paradigmi di riabilitazione e la riorganizzazione della mappa che era disorganizzata.
Pensando a quello che ha detto, ci sono anche, non so, delle osservazioni circa un ambiente arricchito eccessivo, insomma, quando l'ambiente è arricchito, quando ci sono troppi stimoli, quando che hanno la stessa influenza, la stessa valenza di questo.
Dunque, secondo me non ci sono anche perché quello che si fa oggi con l'ambiente arricchito è quello di fare sempre delle osservazioni relative a una condizione di ambiente impoverito. Quindi l'ambiente arricchito in realtà è una condizione molto complessa, perché ci sono, come avete visto, stimoli di tipo sensoriale, motorio, sociale, cognitivo. Adesso si cerca di, dopo aver fatto l'ambiente arricchito, di andare a fare delle stimolazioni selettive, cioè solo la stimolazione motoria, solo quella cognitiva, eccetera, eccetera. Detto questo, la condizione di ambiente arricchito per il momento è una condizione che raramente è di iperstimolazione, cioè è semplicemente una condizione in cui si mettono gli animali da laboratorio in una condizione normale, fondamentalmente, cioè quella che è la stimolazione ambientale. Cioè, tutti noi viviamo in ambiente arricchito. La condizione anormale è la condizione standard. Dopodiché, ci sono delle cose come quella che vi ho fatto vedere la settimana scorsa sulla corteccia cognitiva, per esempio. Quella è una forma di iperstimolazione di questo genere, e quella in realtà è una forma di distonia, in quel caso indotta durante il periodo critico, no? Però è lo stesso esempio, cioè che ci sono altri tipi di stimolazioni di questo genere. Però in quel caso, come in questo, la distonia insorge non tanto per una stimolazione varia, veramente ricca, ma per una stimolazione molto specifica e molto intensa, cioè la ripetitività di un singolo stimolo che tende a disorganizzare la corteccia neuropatologica. Ok? Chiaro? Bene, allora, quindi, visto che la plasticità può essere patologica in qualche modo, vediamo invece adesso che cosa possiamo fare dopo la lesione. Abbiamo visto che sia quello che succede prima che quello che succede dopo è importante. Naturalmente, nella maggior parte dei casi in cui si deve intervenire su questi meccanismi, chi deve intervenire può solo intervenire dopo. l'intervento che potete fare prima, non è di solito sui vostri pazienti, e sulle persone che conoscete, che le spingete a fare attività, che fate sport. L'altro giorno ho sentito un mio amico, ho incontrato un mio amico spagnolo che vive a Madrid e lavora a Toledo, e l'ho visto che tendeva a prendere, un po' più giovane di me, tendeva a prendere la mia stazza, e gli ho detto: dovresti fare più attività. E mi ha detto: io faccio molto sport, faccio tutti i giorni 2 ore di automobilismo. Allora, queste cose che potete fare sono qui. Di solito quello che potete fare sul vostro paziente è che lo potete fare dopo. Allora, come funziona il meccanismo del dopo? Allora, il dopo è sicuramente importante. Nonostante quello che è successo prima, potete ottenere parecchio. Abbiamo diverse tecniche, diversi paradigmi, non so entrare nel dettaglio, ma è chiaro che potete ottenere una buona riorganizzazione del mappo. Questo è un esempio di una lesione ischemica piccola nella regione della rappresentazione della mano di una scimmia, e questa è la riorganizzazione che viene ottenuta con la riabilitazione. E il succo di tutta questa cosa è che tra riabilitare e non riabilitare, cioè lasciare che la scimmia recuperi da sola, c'è una bella differenza, cioè c'è una differenza molto importante. Per cui non basta dire: va bene, adesso il processo patologico del mappo, arrangiatevi da soli. Bisogna mettere dei paradigmi di educazione importanti. Perché questo? Perché c'è un meccanismo fondamentale per cui chi ha perso una funzione non si sforza di solito di recuperare quella funzione. Cioè, che cosa succede? Succede, per esempio, questa è una lesione motoria, un'iplegia o qualcosa del genere dovuta a un ictus cerebrale. E allora vedete che avete il movimento di quelle parti diventa più difficile, quindi avrete meno movimento, quindi avrete una tendenza alla contrazione delle rappresentazioni corticali di quel tipo di movimento, no? Abbiamo visto più volte che meno si usa il circuito, più tende il circuito a ridursi. Poi avete una serie di tentativi che però non hanno successo, e quindi avete delle forme di punizione non solo fisica ma anche psicologica, per cui a un certo punto il comportamento tende a venire soppresso. E infine avete, che vengono messi in atto allora, dei comportamenti alternativi, compensatori, degli alternativi che tendono a rinforzarsi. Tutto questo porta a quello che si chiama learn and use, cioè a una non utilizzazione appresa, cioè l'esito della lesione è perfino peggio di quello che sarebbe la lesione stessa, semplicemente perché tutte queste cose nel loro insieme portano a che cosa? Portano il paziente ad abbandonare le strutture nervose, muscolari, eccetera, che non funzionano più. E allora, qual è la strategia? La strategia per ottenere una riabilitazione è quella di obbligare il paziente ad utilizzare. E allora cosa si fa? Per esempio, in queste cose motorie, ma è ormai normale in tutte le forme di riabilitazione, è che si costringe il paziente ad utilizzare le parti malate. Cioè, cosa si fa? Gli si ingesta, gli si blocca l'arto sano, per esempio. Gli si blocca l'arto sano e intanto si fa la fisioterapia, la riabilitazione sull'arto. Perché? E quello che avete visto dall'uncertolone australiano alle vibriste del ratto e fino alla sutura monoculare adesso, dovete in qualche modo costringere l'individuo, soprattutto l'individuo adulto, a utilizzare, a sforzarsi di utilizzare i circuiti che devono ripararsi. Naturalmente dipende dall'entità della lesione e la capacità di recupero che avete. Però più riuscite a aumentare l'uso, avete tutta una serie di effetti positivi sulla aumentata motivazione, il rinforzo positivo, e quindi il meccanismo fisico che tende ad aumentare la capacità plastica e la capacità del paziente di usare la funzione lesa, e quindi avete poi un recupero che è maggiore. Naturalmente l'entità finale del recupero dipende dall'estensione della lesione. Chiaro che se vi manca mezzo emisfero, tanto non si può fare, sia chiaro. Però chiaramente, sicuramente, la cosa importante da fare è quella di giocare, di stimolare la partecipazione, la consapevolezza del paziente, perché deve assolutamente sforzarsi di utilizzare i circuiti, le funzioni danneggiate. Ok? Quindi, due esempi di questo, che sono due esempi che derivano da un altro tipo di approccio, ma sono due esempi molto, molto chiarificatori. Sono due esempi che derivano da esperimenti di trapianto, tutti e due per il nei ganti della base, uno per la coria di Huntington e uno per il morbo di Parkinson. Allora, in questo esperimento, un esperimento comportamentale, no, primo il primo esperimento, il secondo, comunque, in questo esperimento è un esperimento comportamentale in cui alcuni gruppi di ratti vengono addestrati a compiere un compito cognitivo, devono riconoscere un certo stimolo fra una serie di stimoli diversi. È un compito di riconoscimento che coinvolge molti ganti della base e che viene abolito completamente se voi fate una lesione dei ganti della base. Questi sono gli animali di controllo e questi sono gli animali con la lesione dei ganti della base. Questa è la percentuale di errore in questo conto. Vedete che gli animali di controllo sbagliano una volta su due, mentre quelli con la lesione sbagliano sempre. C'è una bella differenza. La categoria in mezzo sono la terza corte di animali che ha avuto la lesione, nella quale sono stati trapiantati i neuroni che sono stati presi. Quindi è stato ricostruito il circuito. Allora, la domanda che si sono posti i ricercatori che hanno fatto questo esperimento è se la ricostruzione pure semplice del circuito è sufficiente per tenere il comportamento. Questi animali erano stati tutti addestrati prima, chiaro? Questi animali, prima di subire la lesione, di non subirla, hanno avuto l'addestramento. Una volta subita la lesione, l'effetto dell'addestramento scompare, gli animali non sono più capaci. La domanda è se basta trapiantare dei nuovi neuroni perché ricompaia automaticamente il comportamento, cioè la capacità di riconoscere questi. La risposta è no. Gli animali trapiantati hanno semplicemente la capacità di riprendere. E difatti vedete che la loro prestazione migliora nel corso del tempo, dal trapianto dopo il trapianto. Quindi si spostano da una condizione simile a quella degli animali con la lesione a una condizione simile, che si avvicina a quelle degli animali di controllo. Questi sono due modi diversi, sono due parametri differenti dello stesso testo. Allora, cosa significa questo? Di nuovo, significa che la semplice posizione anatomica del circuito non è sufficiente. Il fatto che il circuito largo sia lì non basta per riindurre la funzione. Semplicemente quello che avete ripristinato negli animali che hanno avuto il trapianto è la capacità di apprendere. però dovete rinsegnarvelo. Chiaro? Questa cosa è anche descritta da questa figura, è una figura che riguarda invece i pazienti parkinsoniani che hanno avuto trapianti di cellule dopaminergiche che hanno avuto la e queste due, questi grafici riportano qua in alto una serie di parametri funzionali e la captazione di fluorodopa, cioè la funzione delle cellule trapiantate essenzialmente. Mentre questi sono parametri clinici, sono parametri motori. Allora, la riga rossa qui rappresenta il momento del trapianto, mentre la riga verde corrisponde al momento in cui i parametri delle cellule dopo il trapianto si sono stabilizzati. Vedete che l'uptake di fluorodopa, la captazione di fluorodopa, cioè la funzione delle cellule, aumenta dopo il trapianto. Perché? Perché le cellule vengono trapiantate come neuroni immaturi e devono maturare. Quindi questa fase corrisponde alla maturazione del circuito. Da qui in avanti il circuito è maturo, funziona normalmente e vedete che non cambia più. Quello che potete osservare però è che la gran parte del miglioramento clinico avviene dopo, cioè dopo la maturazione del circuito. Di nuovo, visto i pazienti, cioè il mondo reale, quello che vi ho fatto vedere nell'esperimento precedente. Di nuovo, non basta riparare il circuito, è necessario rimetterci l'informazione che c'era prima o nuova, comunque sia. Il circuito di per sé è semplicemente il substrato sul quale vanno scritte le informazioni che permettono al cervello e all'individuo nel suo insieme di funzionare bene, male, modo di funzionare. Quindi la conclusione di tutto questo è che su questo bilancio fra le capacità neuronali intrinseche e la regolazione dell'ambiente, del microambiente, del sistema nervoso centrale, agisce l'interazione con il mondo esterno. Allora, in condizioni normali, questo bilancio fra le proprietà neuronali e le proprietà intrinseche ha una funzione permissiva, cioè determina qual è la capacità plastica del circuito esterno, del circuito nervoso. Mentre gli stimoli esterni hanno una capacità, una funzione istruttiva, cioè determinano quello che è il reale pattern di attività e quindi quella che sarà la struttura e la proprietà funzionale del circuito. Abbiamo visto anche che gli stimoli esterni agiscono su questo meccanismo di controllo cercando di favorire la plasticità, cioè riducendo l'inibizione ambientale e aumentando la capacità di crescita del sistema. Okay? Questo è quello che succede in condizioni normali, questo è il meccanismo normale che porta questi tre fattori, l'attività del neurone, l'ambiente del sistema e l'ambiente esterno, a interagire tra di loro per permettere l'adattamento. Se invece siete in condizioni di lesione, allora avete una situazione che cambia in parte. In parte ci sono dei meccanismi compensatori indotti dalla lesione stessa, meccanismi biologici interni, ma ci sono tutta una serie di azioni, interventi terapeutici che voi potete fare su questo sistema. E questi sono essenzialmente di due tipi: manipolazioni molecolari, cioè farmacologiche essenzialmente, che agiscono sull'uno o sull'altro. Per esempio la fluoxetina, Prozac, agisce direttamente sulle proprietà neuronali, mentre altri, come abbiamo visto, gli anticorpi antinodo, agiscono sull'inibizione. Ma tutto questo ha bisogno di che cosa? Di un addestramento specifico, cioè di un'azione sugli stimoli esterni, cioè sull'esperienza. Se non accoppiate queste due cose, l'una e l'altra da solo saranno poco effettive. Allora, qual è il problema allo stato attuale? Allo stato attuale è che di queste manipolazioni molecolari, cioè di questi interventi farmacologici da eseguire sui pazienti, ne abbiamo poco, e abbiamo tante sostanze che sono sperimentate, ma nessuna per il momento, soprattutto per lesioni traumatiche, come le lesioni del midollo spinale o dello stroma, nessuna di queste per il momento è utilizzabile sui pazienti. E lo stesso è sulla riabilitazione. Sulla riabilitazione si fa già molto di più, ci sono molti più paradigmi, si conosce molto di più, però non esiste ancora nessuna paradigma terapeutico e riabilitativo che metta insieme queste due cose. Questo è l'obiettivo delle pratiche di riparazione e riabilitazione del sistema nervoso centrale nei prossimi 10-20 anni, cioè sviluppare delle manipolazioni molecolari che possano essere associate a degli specifici paradigmi di riabilitazione che permettano quindi di agire in maniera sintonica su questi due aspetti e quindi favorire veramente il recupero funzionale. Chiaro? Ok, questa è l'ultima, credo. Vabbè, questa è una roba. Una chiosa, semplicemente. Qualche domanda? Allora, c'è una letteratura che comincia nel cuore di questo, nel senso che naturalmente tutto quello che abbiamo visto la settimana scorsa, per esempio, sui tumorini che interessano la serotonina, eccetera, avrebbe a che fare con questo tipo di cose. In realtà è molto difficile trasferire la psicopatologia a un modello animale perché sono dei limiti evidenti. Morale, quello che comincia a esserci, ed è una delle ultime cose di cui si è occupato per esempio Candelli, è che ci sono iniziati degli studi di risonanza magnetica funzionale che mostrano le alterazioni, le situazioni in condizioni psicopatologiche, soprattutto depressione, schizofrenia, quindi alterazioni piuttosto importanti, e effetti soprattutto sulla depressione, ma anche sull'ansia, della psicoterapia, con tutte le cautele che, come abbiamo detto, bisogna prendere riguardo a questi studi di risonanza funzionale. Il fatto che si modifichi il pattern di attivazione nel tempo e in relazione con la psicoterapia fa pensare che in effetti ci sia un meccanismo di questo genere. Il problema qual è? Il problema è che prima di tutto questo meccanismo è plausibile. Cioè, una cosa che succede nella ricerca è che quando uno fa una teoria, e questa teoria è abbastanza buona, succede che per i 10 anni successivi questa teoria viene fortemente rinforzata. Perché? Perché la gente tende semplicemente a costruire, a disegnare degli esperimenti che servono per dimostrare questa teoria. In questo momento qualsiasi cosa succede nel cervello avviene con i loro specchi. Perché? Semplicemente perché la gente sta cercando meccanismi specchio per tutti. Fra 5 anni si scoprirà qualcosa di diverso e per cui comincerà. Cioè ci sono dei corsi e ricorsi che vanno nel senso. Quindi questo è il problema. In questo momento tutti cercano questa forma di plasticità e tutto si basa su questi concetti che sicuramente hanno del vero, se non è che vi ho raccontato delle troppe. Però è probabile che ci siano anche altri, non solo questo. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto che va su questi studi di fMRI sta proprio alla definizione nosologica della psicopatologia e alla ripetibilità delle misure di fMRI. Le misure di fMRI che funzionano bene sono quelle che si vengono fatte sui soggetti normali, in cui 20 soggetti normali che fanno questo movimento attivano più o meno la stessa area, per cui alla fine, facendo la media, è vero che c'è una variabilità, ma funziona bene. Quando si va a parlare di psicopatologia ci sono due problemi. Il primo è che ogni paziente è diverso, noi dobbiamo studiare nel tempo la variazione di singoli pazienti che hanno singole esperienze umane, che già è il problema. Il secondo aspetto è che non c'è una definizione neurologica e fisiologica precisa. Cioè, tutte le malattie neuropsichiatriche, psichiatriche, sì, fino ad oggi, sono classificate in termini descrittivi, non fisiologici, e proprio genetici. Per cui, qual è il problema? Il problema è che quello che chiamo depresso endogeno, schizofrenico io, quello che chiama schizofrenico lei, hanno delle caratteristiche in comune, ma potrebbero non avere affatto la stessa malattia, potrebbero quindi comportarsi in maniera diversa. E quindi mettere assieme queste cose diventa complicato. Questa è la ragione per cui io credo che tutto questo abbia una forte importanza in psicopatologia e in psicoterapia, ma che sia molto difficile fare delle generalizzazioni proprio per la difficoltà. Cioè, è più difficile fare delle generalizzazioni con un corteo di sintomi di quel genere che non su pazienti che hanno le emiplegie, e quindi si può misurare di quanto muovono la mano adesso la mano sinistra.
Comunque, quello che volevo sapere è, stiamo andando quindi verso la convergenza di psicologia dinamica e neuroscienze, o continueranno a essere...
Questi sono affari vostri, io faccio il neurobiologo. Beh, io credo di sì. Credo che non esista più la visione dualistica. L'anno scorso, due anni fa, Piero Amerio mi chiese di scrivere una cosa per il canale di psicologia sociale. Lui aveva scritto una cosa su mente e cervello e mi chiese di scrivere una cosa sulla quale non mi ero mai cimentato, perché detto, non è il mio mestiere. Sulla visione delle neuroscienze del rapporto mente-cervello, e semplicemente mi sono reso conto, facendo un minimo di ricerca storica, che quello che avevo da dire era esattamente quello che aveva detto William James 100 anni prima, e cioè che non c'è mente senza cervello e non c'è cervello senza mente, e che non sono affatto due cose separate, sono una sola. Che poi si possa guardare dal basso, dall'alto, questo secondo me è una questione che ha a che fare con il gusto personale, ma non credo che nessun tipo di intervento terapeutico in generale su quella che chiamiamo il disturbo mentale oggi possa fare a meno di possa dimenticarsi del substrato fisico. Quindi credo che sia in questo momento. Ok? Qualche altra domanda? No? Sono tutti contenti? Bene, allora volevo farmi io un paio di domande su questo. Intanto voglio dire una cosa. Dunque, per quello che riguarda l'esame, come sapete, dovrete portare un argomento a scelta vostra. Allora, il concetto di questa cosa, dopodiché vi saranno chieste delle cose sugli altri argomenti, giusto per vedere che non abbiate semplicemente bruciato i libri e gli appunti, i libri non ne avete, ma che insomma abbiate ritenuto anche qualche cosa di più. Allora, come ho detto all'inizio, lo scopo mio non è tanto quello di darvi una serie di informazioni, cioè non è come l'esame della patente o il brevetto di volo, per cui dovete saper fare certe cose. Lo scopo mio a questo punto, essendo un corso opzionale, essendo voi al quarto anno, insomma, è quello semplicemente di suscitare qualche interesse. Quindi, quello che viene valutato, per così dire, ma vorrei che non fosse questo vissuto con angoscia, Quello che viene valutato è il fatto che appunto abbiate cercato di aggiungere qualche cosa di vostro a queste cose, che questo abbia effettivamente suscitato un qualche interesse e che voi abbiate voluto approfondire certe cose. E che vi interessi dire la vostra opinione, insomma. Dopodiché, questo naturalmente potete anche non farlo, non è obbligatorio, potete anche dire no, a me è stata una noia mortale, ma ormai l'avevo messo nel piano di studio, non posso farci niente. Okay? Quindi, quello che vorrei spingervi a fare è a fare un lavoro, l'esame è molto semplice, come sapete, io credo che non abbiamo mai bocciato nessuno. Tranne Vito De Feo, che ha preso 27 e l'ha rifiutato. Però quello è un caso di psicopatologia. Credo quindi che... Ma questo, per fortuna non ce l'ha Locati, perché se no... questo è per dire semplicemente che, ripeto, quello che viene valutato in un corso come questo non è una preparazione a qualche cosa, è semplicemente un interesse che avete provate e costruite, per cui in effetti quello che può fare una differenza sulla valutazione non è tanto la quantità di cose che sapete, ma quanto il contributo personale che forse riuscite a metterci. Questo è il consiglio che vi do. Detto questo, vorrei che fosse per quanto possibile sgombrato tutto il campo da questioni di paure, di angosce. È molto informale e vorrei che dormiste tranquilli la notte. Detto questo, io volevo sapere se secondo voi bisogna cambiare qualche cosa, cioè se avete delle critiche da fare al corso, alla struttura delle lezioni, agli argomenti, di qui per il futuro naturalmente. Ho appena detto promuovo tutti.
Io ho avuto l'impressione che la parte sui neuroni specchio, non so perché, provo a dare la mia interpretazione. Forse lei personalmente non la sposa in pieno, quindi secondo me ne ha risentito un po'. Almeno io ho fatto più fatica rispetto agli altri argomenti a capirla perfettamente.
Sì.
Non so. Il consiglio che darei è forse ridurre invece di farne tre, magari due, non so, perché effettivamente ci sono molte teorie che non sono ancora corroborate, tutto il resto, questo forse mi risente anche nello sviluppare l'interesse della discussione.
In realtà fino adesso non so con voi, ma fino ad oggi nello specchio sono stati un argomento molto alla moda. Anche perché c'è il libro di Rizzolatti che dice esattamente cosa dice una lezione, secondo me. Però, secondo me, è vero quello che dice, secondo me c'è stato un problema specifico di quest'anno, ed è che l'argomento è stato tagliato in due. Il corso era costruito su una serie di triplette di lezioni, e per tutta una serie di ragioni, di motivi, fra gli scioperi, la presidenza, eccetera, è stato... Questa struttura settimanale è stata disgregata e i neuroni specchio sono stati quelli che sono stati colpiti di più, perché è stata fatta una lezione prima della finestra d'esame e due lezioni dopo. Con tutto ciò, forse è vero che si potrebbe compattare i neuroni specchio su 4 ore anziché su 6, sono d'accordo. Mi terrò presente. C'è un'altra niente da dire.
Ma io, venendo da Firenze, quindi non avendo fatto la triennale qui a Torino, e venendo da una triennale con avendo fatto clinica, con il mio esame opzionale ho fatto neuroscienze.
E Tommaso Pizzoruzzi.
Sì.
E con la... che ha fatto gli esperimenti sulla presenza visiva.
E con la professoressa
Nicoletta Berardi.
Sì, Berardi. È stato per me, mentre dall'altra parte c'era un percorso logico di tutto il percorso, insomma, dall'inizio allo sviluppo del sistema nervoso, invece qui mi sono cimentato con argomenti che potevano non avere nessun legame, e questo è stato da una parte molto incentivante per me, perché mi ha permesso di vedere come si possano fare dei collegamenti, avendo una base conoscitiva su argomenti che fossero anche molto distanti tra loro. Passare, non so, dalla plasticità ai disturbi della tossicodipendenza, penso che non abbiano un filo conduttore logico apparente. E dall'altra parte c'è stata comunque la difficoltà di questo, quindi da una parte comunque l'incentivazione a saper vedere la complessità della situazione, dall'altra anche un minimo di difficoltà a rapportarsi con questo, insomma. Allora, non penso che bisogna cambiare, ma penso che per una persona che venga da una formazione un po' diversa sia un tantino più difficile, ecco.
È vero che questo, ma è vero che gli studenti torinesi che hanno fatto la triennale e in generale hanno fatto la triennale in psicologia, ma dall'anno prossimo sarà uguale per tutti, quindi avranno tutti il corso di 60 ore alla triennale, hanno un corso istituzionale che non è un corso di sviluppo, ma che è un corso istituzionale di strutture e funzioni del sistema nervoso, per cui io credo che bene o male abbiano la base per seguire queste cose. L'idea di fare degli argomenti in qualche modo separati, ma poi non troppo, è perché secondo me ci sono diversi settori delle neuroscienze che vanno in direzioni un po' diverse, e questa è l'idea un po' di dare un assaggio di tante cose diverse, dalla neurobiologia al comportamento, eccetera. Dopodiché poi, quello di cui vi rendete conto se entrate in una di queste cose, è che tutte queste cose in realtà sono fortemente intersecate a rete, nel senso che utilizzano o riutilizzano gli stessi modelli, le stesse metodiche, e quindi alla fine in realtà io credo che si venga ad avere una visione abbastanza globale di quello che è il panorama attuale. Naturalmente ci sono degli argomenti che non si fanno e che potrebbero essere introdotti, cioè si potrebbe fare il linguaggio piuttosto che altre cose, insomma, che ci sono. Aspetta, Benedetto si occuperà, credo, più specificamente di psicopatologia, ma ci sono degli argomenti che forse mancano, però in generale credo che alla fine si venga a dare un panorama un po' abbastanza completo. È vero che il filo conduttore è debole, è in qualche modo l'evoluzione, lo sviluppo, la plasticità, ma è vero che non c'è un filo conduttore. E d'altronde non esiste nessun libro di testo che potrebbe essere utilizzato per una cosa di questo genere, mi rendo conto. Però credo anche che questo permetta mi permetta di fare una didattica più critica. Cioè, il fatto di non avere un testo e il fatto di non seguire un filo conduttore mi permette di fare una cosa che è fatta di proposito, che è quella che in qualche modo critica Massimo, cioè di esprimere delle opinioni personali, che non sono però semplicemente delle opinioni personali, sono opinioni personali con cognizione di causa, nel senso che, e questo secondo me è proprio la lezione accademica. Cioè, la differenza tra una lezione accademica e una lezione normale tenuta da un buon docente di scuola superiore, la differenza è questa, ed è che il buon docente spiega, racconta delle cose che ha imparato e che semplicemente le trasmette. Il docente universitario le deve criticare, nel senso che uno che è particolarmente esperto di quelle cose e dentro l'argomento e ha gli strumenti per dire questo è vero, questo non è vero, questo è credibile, questo non è credibile. E ripeto, il corso è strutturato a questo modo proprio per permettere di fare questa cosa, che in realtà non si riesce a fare neanche più tanto all'università. Ci si arriva al quarto anno, bisognerebbe riuscire ad arrivarci prima, ma lo scopo è un po' questo. E capisco che però questo possa portare delle difficoltà. Nient'altro? Se siete così contenti della perfezione, fate i questionari la settimana prossima, verranno, o fra 2 settimane verranno a compilare i questionari. compilate i questionari della valutazione e compilateli in generale sempre, la valutazione è molto importante, e fatela seriamente, scrivete tutto quello che pensate, ma non nel senso di dire se il docente è simpatico o antipatico, pensando che state veramente valutando il servizio al quale vi state servendo e valutarlo soprattutto in rapporto a quello che il servizio vi dà, capito? Cioè quello che ne avete alla fine rispetto a quello che era l'obiettivo iniziale che vi avevate proposto. Io vado a seguire quelle lezioni perché penso alla fine di ottenere questo, e quindi compilate il questionario avendo in mente, cercando di capire se l'avete ottenuto o se non l'avete ottenuto, e fatelo perché è molto importante da sempre, sarà sempre più importante da qui in avanti, perché la valutazione della didattica e della ricerca sono importanti per fare un'università migliore. E quindi fatelo seriamente, rispondete anche alle domande aperte, naturalmente qualsiasi consiglio, anche anonimo, e anche qualsiasi critica anonima va bene, non c'è nessun problema. E basta, per il resto buon Natale e studiate!